Buonasera, e partecipo anch'io a questa maratona di incontri per studiare un po' di Perché a Volte Insieme. E oggi in particolare studieremo le Mishnayot del capitolo 5, che vanno dalla numero 10 alla numero 15. E per cominciare vorrei innanzitutto spiegare che cosa andremo a studiare. In realtà queste Mishnayot sono legate l'una con l'altra dall'inizio di ognuna di esse, ovvero iniziano tutti quanti con questa frase Arba Midot, Arba, ovvero quattro sono i comportamenti che l'uomo deve seguire. La struttura di queste Mishnayot sostanzialmente è sempre la stessa. Troviamo in relazione a ognuno di questi comportamenti delle definizioni da attribuire in base al comportamento stesso che vanno da un estremo all'altro, ovvero dalla parte positiva alla parte negativa, e in mezzo delle fasce intermedie che generalmente destano più preoccupazioni dal punto di vista della spiegazione, perché per quanto sia generalmente facile definire una persona da un punto di vista estremo, è molto più difficile definirla quando invece abbiamo a che fare con delle vie di mezzo che non sono ben chiare come classificarle. Allora, partiamo con la prima Mishnah, cominciamo a leggerla e poi la traduciamo. Allora, la prima Mishnah del capitolo 5 del Mishnah 10 comincia così: Arba Midot Ba'adam, Aomer Sheli Sheli Veshelcha Shelach, Zomi Da Benonit. Ve'yesh umerim zomi dat sedom. Sheli shelach ve'shelcha sheli am haaretz. Sheli shelach ve'shelcha shelach chasid. Sheli sheli ve'shelcha sheli rasha. Allora, come avete ben capito, è un Mishnah che si riferisce prevalentemente al possesso in termini dal punto di vista della cultura ebraica. E traduciamo questi Arba Midot Ba'adam, ci sono quattro diversi tipi di persone. C'è colui che afferma quello che è mio e quello che tu è tuo. Questo è il tipo medio. Mentre altri affermano di trattarsi di un tipo simile a quelli della città di Sedom. C'è chi afferma quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. Questo è il tipo ignorante. Quello che afferma ciò che è mio è tuo e ciò che è tuo è mio è un santo. Infine, colui che dice quello che tu è mio e quello che è mio è un malvagio. Allora, a prima vista, abbiamo detto sembra uno scioglilingua, no? Sheli, sheli, shelcha, shelach, insomma, una sorta di concetti di proprietà che si mescolano insieme. Intanto, per capire bene questa Mishnah dobbiamo partire da Mishnayot precedenti, ovvero già nella lettura stessa della Mishnah troviamo delle parti differenti dal solito. Intanto per cominciare, questa Mishnah è una Mishnah anonima, dove nessuno si definisce, nessun maestro, nessun Tannà viene in qualche modo a dire la sua opinione, ma c'è una sorta di machloket, una sorta di discussione tra un Tannà anonimo e un cosiddetto Vyesh Umerim, che non è ben chiaro che cosa si riferisce. Qual è la particolarità di questa Mishnah? Che la dicitura Vyesh Umerim è una dicitura prettamente strana all'interno della Mishnah. Se voi avete studiato Mishnah precedente, sicuramente avrete visto che generalmente compare una Mishnah in cui c'è un autore che spiega il suo pensiero, e a volte c'è una contrapposizione con lui, ma viene ben dichiarato e definito e stabilito chi è questo maestro che la pensa in maniera diversa. Qua c'è un generico Vyesh Umerim che noi abbiamo tradotto, come siamo abituati generalmente a fare, a c'è chi dice. Però è abbastanza strano, abbiamo detto, non è un termine che generalmente la Mishnah, secondo noi, secondo i maestri, ha analizzato proprio questa dicitura. E per capire bene questa dicitura, proviamo a imparare a studiare da un trattato di Rayot un racconto famoso, in cui si racconta di, all'interno di una del Beit HaMidrash, in cui c'erano dei rabbanim molto famosi, tra cui Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir, Rabbi Natan, i quali erano i sostenitori dal punto di vista religioso e spirituale della yeshiva del Beit HaMidrash. E ognuno di loro aveva una funzione specifica all'interno del Beit HaMidrash, e tra tutti Rabbi Shimon ben Gamliel era il Nassi, il presidente dell'assemblea stessa. Poi c'era questo Rabbi Natan, che era Abedin della yeshiva, e poi c'era Rabbi Meir, che era colui che comunque studiava in maniera assidua e era il punto di riferimento della yeshiva. E parliamo della storia di Kavod in questa storia. In che senso? Quando ognuno di questi personaggi entrava all'interno della yeshiva, tutta la yeshiva si alzava in piedi e portava rispetto e Kavod a questi personaggi che rappresentavano la più alta autorità del Beit HaMidrash. Un giorno i due Talmidei Chachamim, Rabbi Natan, che era l'Abedin, come ho detto, Rabbi Meir, decisero che non era giusto che nei confronti di chi rappresentava la Torah, come i due che abbiamo prima detto, e lo stesso Rabbi Shimon ben Gamliel ci fosse lo stesso tipo di Kavod, cioè ovvero il Nassi, il presidente, non poteva essere paragonato in qualsiasi modo agli studenti di Torah. Per questo decisero e dissero agli studenti della yeshiva che quando sarebbe entrato nella yeshiva uno dei rappresentanti che rappresentava la Torah, quindi Rabbi Natan e Rabbi Meir, tutta la yeshiva si sarebbe dovuta alzare in piedi, mentre se fosse entrato nella yeshiva Rabbi Shimon ben Gamliel, che era il presidente, allora solamente le file che erano più vicine all'entrata avrebbero dovuto alzarsi e portare rispetto al presidente. Così accadde che il giorno seguente entrarono i due Talmidei Chachamim, tutta la yeshiva si alzò, e quando entrò invece Rabbi Shimon ben Gamliel, che cosa fu? Che solamente le linee intorno all'entrata si alzarono, mentre tutti gli altri rimasero seduti. Il presidente della yeshiva, del Beit HaMidrash, rimase molto stupito di questa cosa. Disse: ma che cosa sta succedendo? Com'è possibile una cosa del genere? Io sono il presidente e non tutti vi alzate. Gli dissero che c'era stato un decreto di questi due rabbanim che solamente alla loro entrata loro si sarebbero dovuti alzare. Il Rabban Shimon Gamliel, offeso, prese i due Talmidei Chachamim e li sbatte fuori dalla yeshiva, non li faceva più entrare in yeshiva. Allora, che cosa successe? Che praticamente a questo punto la yeshiva non aveva più punti di riferimento alachici, e per quanto riguardava le domande rimaneva un vuoto. E che cosa succedeva? Che molte domande venivano spedite al di fuori della yeshiva a questi rabbanim. La situazione degenerò quando a un certo punto anche i studenti stessi si ribellarono, dicendo: noi siamo venuti qua per studiare Torah e tutti gli studiosi sono fuori, non ci sembra una cosa sopportabile. A questo punto, ormai stretto alle corde, Rabbi Shimon ben Gamliel decise di far rientrare all'interno della yeshiva questi due Talmidei Chachamim, ma gli disse che qualora loro avessero dovuto esprimere il loro pensiero su qualsiasi cosa, si sarebbero dovuti presentare come Yesh Omerim e Acherim. Alla luce di questo racconto lungo, pesante a volte, possiamo definire che forse questo Yesh Omerim a cui si riferisce la Mishnah non è altro che Rabbi Natan, che è stato definito così. Quindi, rileggendola, potremmo dire che un Tanakh Amma dice che una Midah, che praticamente ciò che è mio è mio, ciò che è tuo è una Midah Benonit, e c'è chi dice che invece questa è una Midah, ma questo c'è chi dice lo possiamo tranquillamente definire Rabbi Natan. Un'altra caratteristica che va notato in questa Mishnah è come questi due, all'interno di questo stesso capitolo, ci siano degli opposti estremi, cioè nel senso il Tanakh Amma che dice che questa Midah è una Midah Benonit, vuol dire che si dice che cosa sta succedendo? Che praticamente se uno si comporta che quello che è mio è mio e quello che è tuo, Allora, questa è una vita, è un comportamento medio di ogni uomo, non c'è niente da stupirsi su questa cosa qua, è una cosa normale. Dall'altra parte, questo Yeshumerim, o forse, come abbiamo visto, potrebbe essere Rabbi Natan, dice Zo Midat Sedom, ovvero questa è una midà dei figli di Sedom, che sicuramente non è un apprezzamento, ma è tutt'altro, è qualcosa di quantomeno particolare, di quantomeno pesante, perché cosa facevano gli abitanti di Sedom? Gli abitanti di Sedom erano coloro che impegnati, una volta impegnati per il loro benessere, della loro famiglia, si dimenticavano assolutamente di presentare offerte ai poveri e quindi non tenevano cura in maniera più assoluta del povero stesso. Allora, questi due estremi fanno sì che la Mishnah ancora sia abbastanza oscura da questo punto di vista, perché comunque è vero che potremmo attribuire questo pensiero a un altro Tannà, ma è anche vero che non è plausibile che ci sia un distacco così netto tra due Tannaim in maniera così assoluta, cioè da passare da una cosa media a un Rasha, diciamo così. Allora, trovando e leggendo, ho trovato un commento che forse racchiude un po' tutto quanto quello che noi abbiamo detto fino ad ora e lo semplifica in maniera abbastanza chiara. Se noi rileggiamo la Mishnah in maniera diversa, possiamo dire che questa Mishnah, questo Yeshumerim, non è riferito a un personaggio, ma è riferito ad una collettività. Cioè, quando si dice, quando la maggior parte della gente dice così, allora si diventa Midat Sedom. Ovvero, la prima parte, quando dice Sheli, Sheli, Shelach, Shelcha, Zomin dal Benovit, è vero, se ogni singolo uomo parla in questa maniera, si comporta in questa maniera, è tutto normale, è tutto naturale. Ma nel momento in cui c'è una collettività intera che si comporta nella maniera che abbiamo appena elencato, allora questa diventa una Midat Sedom. Perché? Perché vuol dire che la collettività si dimentica di coloro che sono più deboli, di coloro che sono poveri. E questo sicuramente non va bene. Questo qua non può essere una situazione tale che può essere giustificata. Quindi, alla luce di quello che abbiamo appena detto, potremmo in qualche modo dire che questa Mishnah potrebbe essere, per la prima parte, diciamo, Arba mitot ba'adam omer sheli sheli meshelcha shelach ze zommi dal binoni. Ok, questa parte si riferisce a un singolo, Yeshumerim, ma quando tutti quanti dicono zommi dal sedom, quando la comunità dice così, allora questa non è più una midà dell'uomo medio, ma diventa una midà degli abitanti di Sedom. Andiamo avanti con la seconda parte della Mishnah. Sheli shela veshelcha sheli. Ovvero, no, sempre la stessa Mishnah, solamente la seconda parte della Mishnah. Sheli shela veshelcha sheli. Ovvero, quello che tuo è tuo, quello che tuo è mio. Ovvero, cioè, scusate, quello che è mio è tuo, quello che tuo è mio. Questa è una definizione di Am Haaretz, ovvero qua traduce, diciamo, quello che è scritto nel testo, di una persona ignorante. Ragioniamo anche su questa cosa qua, ovvero che cosa ci sta dicendo? Che praticamente quello che è di mia proprietà diventa di proprietà tua, e quello di proprietà tua è anche di proprietà mio. Dal punto di vista logico non sembra un ragionamento prettamente di amare, sì, di ignorante, perché forse c'è anche un fondamento in quello che si dice, nel senso, io sono disposto a dividere con te quello che ho e tu sei disposto a dividere con me quello che tu hai, ma però questa comunione non sempre ha una comunione di possesso, non sempre ha un fine buono, nel senso, se non c'è qualcuno che ha l'intenzione di poter progredire all'interno di una società, ritorniamo al solito discorso, allora questa midà, questo possesso viene a considerarsi come nullo, quindi non c'è un'aspirazione di nessuno di poter salire all'interno della società e quindi l'economia non va avanti e quindi rimane un ristagno generale del possesso. E andiamo avanti. Sheli shela veshelach shela, sempre sulla stessa Mishnah, scusa, Hasid. Questo è abbastanza chiaro, chi è pronto a dare ciò che è suo agli altri e a non prendere dagli altri, questo è sicuramente considerato un casito, quindi non ci desta particolari problemi questa definizione. Così come sheri sheri, veshelka sheri, rasha, come quello che invece è pronto a prendere dagli altri, ma non è pronto a dare agli altri, è sicuramente un personaggio da considerarsi malvagio. Passiamo alla Mishnah successiva, la Mishnah 11. La Mishnah 11, come abbiamo detto, ha la stessa struttura, ha la stessa capacità di divisione dell'argomento. Arba midot badeot, noach likoros be noach lirzot, yatzasi karo be sedo, kashel likos be kashel lirzot, yatzai sedo biskaro, kashel likos be noach lirzot chasid, noach likos be kashel lirzot rasha. Che cosa ci sta dicendo qua questa Mishnah? Traduciamo, ci sono quattro diversi tipi di temperamenti, c'è chi è facile ad adirarsi e facile pure applacarsi, questo riguarda facilmente ciò che aveva perduto, c'è chi è difficile ad adirarsi e difficile pure applacarsi, questo essendo difficile applacarsi perde quello che aveva guadagnato, c'è chi è difficile ad adirarsi ma facile applacarsi, questo è un santo, ma infine è facile ad adirarsi, difficile applacarsi, è un malvagio. Qua invece le problematiche vengono non tanto dalla struttura intermedia della Mishnah, ma quanto dalla parte finale, potremmo dire. Okay? Quando la Mishnah ci dice in questa parte, colui che Kashelli Kos de Noach Lirzot Hasid, Noach Likos di Kashelli Sot Rasha, ci richiede veramente una spiegazione. E che cosa vuol dire questo qua? Possibile che colui che non si adira facilmente, o quando si adira si calma con facilità e può essere considerato un Kasid? E allo stesso modo, quando uno si arrabbia con facilità e non si calma con facilità, ma è difficile da placarsi, può essere considerato un Rasha? Cioè, secondo l'ebraismo, basta non arrabbiarsi per essere considerati Hasid o Rasha? È una domanda abbastanza forte. Questo è il concetto su cui gira il pensiero di Rambam. Noi sappiamo che Rambam è, Maimonide, è famoso per il suo pensiero di pensare in maniera intermedia, cioè non mai passare agli estremi, né da una parte né dall'altra. Quindi sceglie sempre una via centrale. E se noi pensiamo che la Mishnah ci dice che colui che non si arrabbia facilmente e si calma invece facilmente è Hasid, allora potremmo pensare che sia superfluo anche compiere le mitzvot, perché potremmo dire che forse basta stare calmi e non è necessariamente compiere le mitzvot che ci ha comandato, e per questo noi potremmo essere chiamati Hasid. E allo stesso modo potremmo pensare che in qualsiasi maniera una persona che invece facilmente sceglie la via dell'adirarsi oppure non riesce a trattenere la sua rabbia, pure se compie tutte quante le mitzvot di questo mondo, pure se passa la sua vita a studiare Torah, non c'è modo e maniera per essere considerato una persona Hasid, ma anzi è un Rasha. Sicuramente questo non è il pensiero della Torah. Ma che cosa ci sta dicendo in questo caso la Mishnah? La Mishnah ci sta dicendo che generalmente quando uno ha un rapporto con la rabbia abbastanza frequente, generalmente perde l'equilibrio di quello che è nella sua vita. Ovvero, se lui non riesce a trattenersi dall'arrabbiarsi per qualsiasi cosa, finisce in qualche modo per avere un atteggiamento di gava nei confronti. Perché si arrabbia? Perché una persona si arrabbia? Perché ritiene di aver sempre ragione, di aver ragione. Quindi in un certo senso ci sta dicendo come se lui è pronto a combattere perché le sue idee sono migliori delle altre. Quindi che cosa sfocia questa cosa qua? Inevitabilmente, secondo la maggior parte dei posti, sfocia nella gava. Allora, quando una persona in realtà si sta comportando in maniera rabbiosa, non fa altro che mostrare fuori tutta quanto che la sua superbia. Allora, se noi vediamo la Mishnah in questa ottica, ovvero non tanto di rabbia e di calma, ma di superbia e di modestia, allora tutto assume un discorso completamente diverso, perché è vero sì che chi invece non trattiene la sua rabbia e diventa quindi superbo è considerato un rasha, perché comunque la gavà è comunque un peccato della Torah, mentre chi gestisce, si sa contenere, chi si riesce a contenersi, allora in questo modo possiamo definirlo veramente chassid, perché è vero che non è sufficiente al 1000 per 1000 per considerarsi tale, perché comunque va accompagnato questo suo atteggiamento da altre mitzvot, ma è sulla buona strada per intraprendere, per rispettare al meglio le mitzvot. Per quanto riguarda invece i due intermedi, diciamoli così, vediamo che è abbastanza strana la definizione di come vengono definiti questi comportamenti. Cioè, colui che si arrabbia con facilità e si calma con facilità, yatzassi harob efsedo, vuol dire che il suo guadagno è maggiore di quello che ha perso. Cioè, il fatto che lui si è calmato in maniera abbastanza solerte ha fatto sì che il fatto che si sia arrabbiato facilmente è comunque perso, non viene contato. Al contrario, l'opposto, colui che invece difficilmente si arrabbia, ok, ma quando difficilmente si calma, ma quando si arrabbia quindi non riesce a contenere, allora questo qua vuol dire che lui ha perso tutto quello che ha guadagnato, ovvero se fosse stato il suo guadagno qual era l'essere calmo, e la sua perdita qual è? Quello di non essersi contenuto di fronte a questo atteggiamento. Quello che vorrei far notare è come la Mishnah ci presenta questi due tipi di atteggiamenti, nel senso che ci vuol far capire che all'interno di questi atteggiamenti c'è comunque un lavoro. Cioè, una persona che generalmente è calma, generalmente si arrabbia, deve fare un lavoro su se stesso per cambiare il suo atteggiamento. E forse ci sta dicendo che è preferibile che chi lavora su se stesso, chi è pronto a mettersi in discussione, può essere comunque considerato il suo vantaggio rispetto a quello che lui ha perso, cioè perché si sta mettendo in discussione lui di quello che ha fatto in quel momento. Andiamo avanti con la Mishnah successiva. Qua ci riferiamo agli studenti, ovvero a coloro che si vanno nel Beit HaMidrash a studiare, e sappiamo che in molti casi non basta andare al Beit HaMidrash per capire quello che ci stanno insegnando, se non si è pronti e si ha l'atteggiamento giusto per stare all'interno di un Beit HaMidrash. E questo dice la Mishnah: Arba midot batalmidim, ma'er lishmoa u'ma'er liabed, yatzasi karo bezedo. Kashel lishmoa v'kashel liabed, yatzai sedo biskaro. Ma'er lishmoa v'kashel liabed chacham, kashel lishmoa u'ma'er liabed, zechelek ra. Allora, che cosa ci dice? Cosa traduciamo questa Mishnah anche? Che cosa ci sta dicendo? Ci sono quattro diversi tipi di studenti. C'è quello che impara presto e dimentica presto, quello che perde così quello che aveva guadagnato. C'è chi impara con difficoltà ma difficilmente dimentica. Questo guadagna così quello che aveva perduto. C'è chi facilmente, se va un pochino più giù, lo leggiamo meglio, c'è chi facilmente impara e difficilmente dimentica. Questa è una buona qualità. C'è chi con difficoltà impara, con facilità dimentica. Questa è una cattiva qualità. Allora, viene fatta un paragone tra ognuno di questi tipi di studenti e i vari tipi di recipienti. Allora, quello che impara presto e scorda subito, la sua perdita è superiore a quello che ha guadagnato, scritto nella Mishnah. È come paragonabile a un recipiente bucato che non trattiene nulla. Ovvero, noi possiamo avere un recipiente in cui possiamo mettere tutto quello che vogliamo, ma se al suo interno ha un buco, ha un foro, questo qua sicuramente passerà e non tratterà in nulla all'interno del recipiente stesso. Al contrario, c'è chi rimane difficile a prendere, ma non dimentica. Quindi il suo guadagno è maggiore della sua perdita. Perché questo è come un recipiente pieno, dove alla bocca ha un'apertura e se metti dell'acqua dentro li rimane. Colui che invece viene definito che impara facilmente, che impara presto quindi, ma difficilmente dimentica, è come un recipiente aperto che puoi mettere quello che vuoi e la trattiene. Ed è questo è considerato un Chacham. Infine, colui che con difficoltà apprende e presto dimentica è una qualità questa negativa. Ed è paragonabile a un recipiente che ha nella sua entrata una piccola bocca e nelle sue pareti un enorme foro. Quindi fatichi per far entrare quello che vuoi mettere dentro e questo non lo trattiene e disperde tutto quanto. Allora, se noi leggiamo attentamente questa Mishnah, troviamo delle differenze rispetto alle Mishnayot che abbiamo visto, anche se apparentemente sembrano uguali, troviamo delle differenze rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. E dobbiamo fare delle domande, perché quello che dimentica con difficoltà è preferibile a colui che apprende con facilità. In fondo, tutte e due hanno una parte buona, ovvero quella dell'apprendere facilmente, ok? E del non dimenticare quello che il secondo non dimentica quello che ha studiato, che dovremmo pensare che i due sono sullo stesso livello, ok? E poi vediamo come sono definiti in questo caso gli estremi, ovvero quelli che sono considerati generalmente Hasid, Chacham, qua dice Chelek Ra o Rasha. Questa è proprio la differenza di fondo, che in questo caso colui che Maer Lishmoa Bekashel Abed, quindi presto impara Bekashel Abed e difficilmente dimentica, questo è considerato Chacham. Se noi rivediamo le Mishnayot precedenti, non compare mai il termine Chacham, ma sempre Hasid. Ugualmente, qua colui che Kashel Lishmoa o Maer Abed, colui che ha difficoltà ad imparare, ma presto difficile ad ascoltare, scusate, ma presto dimentica, ovvero ha tutta la parte negativa che può avere, non dice che è Rasha. Allora, perché questa differenza netta rispetto alle altre parti della Mishnah? Perché in questo caso si sta parlando di un qualcosa che non appartiene all'uomo, ovvero la facilità di comprensione al contrario la facilità di non perdere quello che si studia, è un qualcosa che riguarda l'intelletto. L'intelletto, come sappiamo, è qualcosa che appartiene a Kadosh Baruch Hu. Nella Mida stessa, come diciamo, la prima Berakha è Connenna Da'at, perché la Berakha, diciamo, dopo le tre di istituite iniziali, ok? La prima Berakha che noi diciamo è di darci il dat, l'intelletto. Perché? Perché questa cosa qua è una cosa che Kadosh Baruch Hu decide a chi darla. Non possiamo noi avere la superbia di considerarci noi intelligenti e quell'altro un po' meno intelligente. Ovvero, questo non è il concetto dell'ebraismo. Questo è Kadosh Baruch Hu che ci decide a chi dare la facilità di apprendere o quantomeno la facilità di non perdere quello che studia. Quindi non può dire che chi apprende facilmente e chi non lascia perdere, non dimentica quello che studia sia un Hasid, perché non è lui, non è il suo comportamento, ma qualcosa che deve Kadosh Baruch Hu. Allora, per ritornare alla parte iniziale della Mishnah, nel quale ci domandavamo possibile che perché c'è questa disparità di giudizio rispetto a colui che apprende facilmente e dimentica, o al contrario colui che apprende con difficoltà e mantiene quello che ha studiato in maniera continua, perché questo è il concetto generale, nel senso, quando una persona ha difficoltà a fare qualche cosa ma si sforza per ottenere quello che Kadosh Baruch Hu gli ha dato, questo è apprezzabile. Questo è il concetto generale della nostra Mishnah, ovvero che ognuno di noi ha un intelletto stabilito da Kadosh Baruch Hu, ma nessuno si può ritenere tale da dire ok, io là non ci arrivo, non potrò mai farlo. o noi abbiamo un tot dove arrivare, ma là ci dobbiamo sforzare e arrivare per far sì che raggiungiamo quello che Cosa per cui ci ha dato, perché noi non possiamo stare sotto quello che potenzialmente potremmo dare. Quindi per questo punto, da questo punto di vista, ha una visione sicuramente più positiva, colui che con difficoltà apprende qualche cosa, ma quando l'apprende, quindi studia e si applica per quello che può, allora il suo vantaggio è sicuramente maggiore di quello che è lo svantaggio. Passiamo alla Mishnah successiva. La Mishnah successiva è la Mishnah numero 13. Qua ritorniamo al concetto di tzedaka. Ok, arba mitot benotene tzedaka. Arotzesh ite velo itenu acherim. E non rabbe shel acherim. Itenu acherim velo iten e non rabbe shelo. Iten ve itenu acherim chasid. Lo iten velo itenu acherim rasha. Proviamo a tradurla. Abbiamo quattro tipi diversi tra coloro che fanno la tzedaka. Qua dice carità, il termine giusto forse sarebbe tzedaka. Abbiamo colui che dà, che vuole dare, ma che vuole che gli altri non danno. Questa ha invidia di quanto gli altri posseggono. C'è chi desidera che siano gli altri a dare, mentre lui non vuole dare. Questo è geloso del suo. C'è chi dà e desidera che gli altri non diano. Questo è un c'è chi dà e desidera che anche gli altri diano. Questo è un santo. Quello che non dà e che non vuole che gli altri diano è un malvagio. Allora, sicuramente l'ultima frase è spiegabile abbastanza semplicemente. Chi non dà e vuole che neanche gli altri danno è sicuramente una persona viene considerata un malvagio, diciamo così. Allora, vediamo invece di tornare ai casi precedenti. Che cosa ci sta dicendo qua la Mishnah? Che ci sono persone che nel momento in cui dare tzedakah vogliono dare tzedakah, ma vogliono che gli altri non danno tzedakah. Concetto abbastanza strano. Ovvero, io sono pronto a dare la tzedakah, ma desidero che gli altri non diano la tzedakah. E com'è possibile? Se uno è così mitzvotiero da decidere di dare tzedakah, allora perché non vuole che gli altri non diano tzedakah? Questo vuol dire che lui nell'atto della sua tzedakah non vede un atto di mitzvah, ma un atto di kavod per se stesso. Ovvero, io sono pronto a dare la mia parte, ma non voglio che gli altri si possano essere paragonati a me. Ovvero, anche nel concetto di tzedakah stesso c'è una sorta di superbia, di kavod ulteriore che la persona vuole ottenere. Colui che desidera che gli altri diano e lui stesso non dà. Quindi cosa sta dicendo? Che praticamente vuole che gli altri diano, ma lui non è pronto a dare neanche un centesimo di quello che ha. E questo è una persona, possiamo dire a tutti gli effetti, che sia una persona avara. E qual è il giusto? Il giusto è colui che desidera di dare ed è pronto a far sì che anche gli altri diano la propria parte. Questo è quello che in un certo senso sosteneva Shlomo Melech, che questo è il vero concetto di tzedakah, ovvero considerava questa persona un'anima generosa, poiché non solo lui è pronto a dare, ma incoraggia gli altri che diano la loro parte, perché sa benissimo che per quanta tzedakah lui possa fare, per quanto lui possa mettere del suo, non sarà mai sufficiente a raggiungere una somma tale che si può raggiungere tutti quanti facessimo tzedakah secondo le nostre possibilità. Quindi è pronto a dare il suo esempio dando la sua parte, ma allo stesso modo è pronto ad invogliare gli altri a fare tzedakah. Ritorniamo, volevo un attimo spiegare meglio che cosa vuol dire veloi tenu acherim e non rab shel acherim. Lui vuol dire che ha un occhio malvagio rispetto agli altri. Qua Bertinoro ci fa notare una perla, secondo me, una cosa che difficilmente, secondo me, ci si poteva... è veramente qualcosa di illuminato. Nel senso, sappiamo che chi dà tzedakah riceve del guadagno. Allora, mentalmente, colui che sta dando berakah e vuole che gli altri, che sta dando tzedakah, vuole che gli altri non fanno tzedakah, che cosa sta dicendo? Voglio che il guadagno ulteriore che io do, perché lui sta dando una tzedakah per ricevere un qualche cosa, venga esclusivamente a me e non voglio che gli altri si arricchiscono con questo, con questa tzedakah. Allora, ci insegna che il desiderio di fare tzedakah è un beneficio che bisogna trasmettere per gli altri, non deve essere un beneficio nostro. Questo, secondo me, vuol dire questa Mishnah. Ci sta insegnando che non possiamo fare la tzedakah nell'ottica di raggiungere il benessere, ma lo scopo unico di fare tzedakah è quello di aiutare il prossimo di tutto ciò che ha bisogno. E poi c'è una regola fondamentale che tutti quanti conosciamo, cioè quando si fa tzedakah sappiamo benissimo che chi la dà deve essere sconosciuto e chi la riceve non deve sapere da chi viene la tzedakah. Questo è il modo migliore per far sì che la tzedakah abbia il suo, la sua struttura giusta, ovvero far sì che godano le persone di cui hanno bisogno di quello che noi abbiamo dato e noi non dobbiamo trarre alcun giovamento dall'atto che stiamo facendo. Vediamo la 14ª Mishnah. La 14ª Mishnah è Arba Midot Biolechele Vet Mirash Olech Venose Sechar Alicha Beyado Ose Veno Olech Sechar Maseh Beyado Olech Biose Chassid Olech Velo Ose Rasha. Allora, traduciamo questa Mishnah. Ci sono quattro tipi diversi fra coloro che frequentano i luoghi di studio. C'è chi va a scuola e non mette in pratica ciò che ha studiato. Costui almeno è meno di esserci andato. C'è chi mette in pratica senza che vada a scuola e ha il merito di aver messo in pratica. Possiamo andare più sotto. Riusciamo ad andare più sotto. Ok, ancora un po'. E c'è chi va e mette in pratica, questo è un santo. Colui che non va e che non mette in pratica è un malvagio. Allora, questa, la parte finale forse è la parte più chiara anche in questa Mishnah, no? Colui che non va e colui che non mette in pratica sicuramente non è considerato un malvagio. Colui che invece va e mette in pratica, in questo caso sicuramente può essere considerato un chassid. Ma invece la prima parte, Olech beno ose sechar alicha beyado. Che cosa ci sta dicendo? Che una persona che va ma non fa, il suo pregio, il suo vantaggio, sta nell'essere andato. Quindi quello che dice la Mishnah è che basta che una persona va in un Beit HaMidrash, si siede all'interno del Beit HaMidrash stesso, ascolta una lezione oppure fa finta di ascoltare una lezione e comunque ha raggiunto il merito di essere andato. Oppure una persona che va, non va al Beit HaMidrash e comunque mette in pratica tutte quante le mitzvot, allora lui ha comunque il vantaggio di aver messo in pratica le mitzvot. Quindi possiamo dire che possiamo mettere queste due Mishnayot che sono su due piani diversi, ovvero da una parte possiamo andare e poi fare quello che ci pare, dall'altra possiamo non andare ma fare le mitzvot per compensare le due cose. Rabbeinu Yonah, che è uno dei commentatori a Pirkei Avot, uno di tanti commentatori a Pirkei Avot, ci fa notare una cosa, che la persona che viene definita va e non fa, qual è? È la persona che non si addanna per fare una mitzvah. Allora, che cosa vuol dire? Che se lui ha una mitzvah da compiere davanti a lui, davanti ai suoi occhi, la fa anche, ma non si affretta per compiere una mitzvah, non si adempie, non si muove in maniera solerte per fare una mitzvah di buon mattino oppure qualsiasi tipo di mitzvah. Lui, se ce l'ha davanti, la fa. Quindi non è che in realtà non fa niente, per questo può essere considerato, perché le persone che in realtà non fanno niente, secondo Rabbeinu Yonah, non sono neanche classificabili all'interno di questa Mishnah. Ovvero, non è che una persona che va là e non fa niente è comunque considerato, ha comunque dei pregi. No, secondo Rabbeinu Yonah, per adempiere a questo precetto, ovvero di avere il vantaggio di essere andato al Beit HaMikdash, deve almeno fare delle mitzvot che ti capino davanti, ok? Ma il secondo in caso invece, colui che non va al Beit HaMikdash e non e però mette in pratica le mitzvot, allora in questo caso potremmo pensare che potrebbe andare bene, perché potremmo dire che forse una persona non va a studiare Torah, quello che fa va bene, quello che fa l'ha sempre fatto per tradizione, perché gli hanno insegnato i genitori o quello che sia, e questo è sufficiente. Quindi non ha mai, non gli richiede mai il senso di voler in un certo senso salire del proprio studio, quindi potrebbe essere sufficiente. In realtà non è così, perché vedremo che non sono nessuno delle due casi può essere un metodo buono, ovvero nessuno si può ritenere libero di andare a studiare in un Beit HaMikdash oppure andare al tempio e non fare la defilà come va fatta e poi uscire fuori e dire comunque sono andato al tempio, oppure in questo modo una persona può non dire io non studio Torah, Dio me l'ha insegnato, ma i miei antenati facevano così, io lo faccio, quello che facevano continuo a fare, ovvero non è sufficiente. Quindi in tutti e due i casi non è, bisogna sforzarci in qualche maniera di progredire, ovvero se una persona va al tempio e quando esce dal tempio non sente che è cambiato niente di lui, vuol dire che la sua sefilà è stata nulla, non ha fatto niente. Quindi ugualmente se uno va a studiare Torah e alla fine dello studio non ha un bagaglio maggiore rispetto a quello che di quando è entrato, allora è come se non fosse andato. Questo ci sta dicendo, secondo me, Rabbeinu Yonah in questa Mishnah. Quindi quello che vorrei farvi riflettere è che quando ci apprestiamo a dire noi facciamo così perché lo facciamo da tanto tempo, a volte non è sufficiente, non è questo lo scopo che noi dobbiamo ottenere. È vero, noi abbiamo fatto da tanto tempo così, però oggi, se è possibile, possiamo migliorare, quindi ci dobbiamo sforzare. Torniamo al discorso di chi, quando uno si sforza per fare qualche cosa, ha più meriti rispetto agli altri. Questo è quello che ci sta dicendo la Mishnah, di sforzarci di salire sempre di più e non accontentarci. Se noi facciamo la defilà o se noi facciamo le mitzvot solamente per tradizione, non potremo mai raggiungere un livello tale che siamo migliorati, ma siamo sempre, ci attestiamo in quel limbo, ok? Dove quello che era per tradizione lo facciamo, ma le altre cose non per cattiveria, forse se io le sapessi le farei, ma non le so e quindi continuo a fare quello che ho fatto fino a ieri. Questo non è un atteggiamento giusto secondo quello che ci dice la nostra Mishnah. Ultima Mishnah per oggi, la Mishnah numero 15. Allora, la Mishnah numero 15 ci dice così: Arba midot v'yoshevim lifnei chachamim, sefog u'mashpech, mishammeret v'nafa. Sefog sheu sofeg et hakol, mashpech shemaknisim bazo u'motzi bazo, mishammeret shemotzi et hayayin וקולטת את השמרים, ונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. Che cosa vuol dire? Ci sono quattro tipi diversi fra coloro che siedono davanti ai sapienti. C'è la spugna, l'imbuto, il colatoio e il setaccio. La spugna assorbe ogni cosa. L'imbuto riceve da una parte e riversa dall'altra. Il colatoio fa uscire il vino e trattiene le pecce. Il setaccio fa passare la farina comune e trattiene il fiore di farina. Allora, che cosa ci sta dicendo qua la Mishnah? Questi accostamenti a alcuni oggetti, che cosa ci dicono? Sappiamo che il sefog, abbiamo detto la spugna, che cosa fa la spugna? La spugna è uno strumento che quando pulisce, raccoglie tutto quello che trova davanti, ma non fa differenze, ok, tra sporcizia e parte pulita, ok, raccoglie generalmente la parte più sporca e trattiene tutto quanto. E questo è un tipo di studente, ovvero che colui che va al Beit HaMikdash prende tutto quello che c'è da prendere, parte sporca e parte pulita, senza definire bene quale sia la l'Iccaro, ossia il fondamento di quello che sta studiando e quali siano le parti più più le parti minori, quindi non discerne bene quale sia la parte che deve apprendere in maniera fissa, in maniera importante. E poi abbiamo lì, che cosa abbiamo? Abbiamo il Mashpeh. Il Mashpeh sappiamo che è l'imbuto. L'imbuto, qual è la caratteristica dell'imbuto? L'imbuto non fa altro che far passare un liquido da un recipiente più grande o recipiente più piccolo, ma non trattiene niente. Quello che sta sopra sta sotto. Quindi per lui non c'è alcun modo di trattenere alcuna sostanza. È classico di colui che va al Betta Midrash, di colui che studia, ma fondamentalmente non ha un'intenzione di apprendere quello che gli rimanga qualche cosa, fa passare il suo studio senza alcuna condizione. E l'ultimo invece è il Meshameret. Il Meshameret è il colatoio, lo definisce. Il colatoio che cosa fa? È uno strumento in cui praticamente viene gettato del vino, e mentre la parte del vino scorre, quindi la parte pulita va via, ok? E non lui prende solamente la parte sporca, trattiene solamente la parte sporca. Quindi è la persona praticamente che quando va a studiare, che cosa ha fatto? Ha trattenuto le parti meno importanti, quelle superflue del suo studio, e la parte più chiara, quella più importante, l'ha lasciata andare. In ultimo invece abbiamo il Nafa. Il Nafa è il setaccio. Il setaccio è quello strumento invece che è all'opposto del Mashmeret, ovvero che cosa fa? Il setaccio raccoglie il fiore della farina, la parte importante del grano, e invece fa passare il fiore, e invece fa passare la farina, quella più comune, e non la trattiene. E questo invece è lo studioso che va apprezzato in maniera maggiore, cioè quello là che comunque riesce a trattenere del suo studio le parti importanti, quello che gli restano fondamentali per la sua vita, e invece va a scorrere via senza trattenere ciò che non gli interessa. Allora, per concludere potremmo dire che praticamente la conclusione di questi 5 Mishnayot, che praticamente la sostanza è che quando si approccia ad uno studio bisogna cercare in maniera possibile, per quanto possibile, di trattenere tutte le parti fondamentali, di non tralasciare nulla, questo è vero, ma non distrarci e concentrarsi quanto possibile sulla parte fondamentale del nostro studio. Grazie e buona serata.